Nighini, nelle preghiere che sono stati elevate ancora questa mattina, è stata espressa una considerare quello che noi eravamo e quello che siamo oggi. Ancora abbiamo ascoltato nella preghiera del fratello Giosuè la considerazione di della posizione che noi avevamo davanti a Dio e di quello che siamo oggi invece per la grazia di Dio. E si dice così la scrittura. Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. Ha amato la sua Chiesa, l'ha amata quando nella morte, quando meritavamo una condanna. E che cosa ha fatto Cristo nel suo amore? Si è dato, è morto per la sua Chiesa. Ma non è stata una morte fine a se stessa, è stata una morte che aveva uno scopo ben preciso, cioè quello di far comparire questa Chiesa, questi riscattati, coloro che avrebbero creduto in Lui, davanti a sé, alla sua presenza. In che modo? In una maniera gloriosa, senza macchia, senza difetti, ma sante, santi e irreprensibili. Quello che ci dobbiamo chiedere leggendo queste parole, leggendo questi versetti, è riflettere sui termini che vengono utilizzati. In particolare c'è un termine in questo versetto 27 che deve catturare, che vuole catturare la nostra attenzione questa mattina, ed è proprio questo l'oggetto della nostra riflessione. Ed è l'ultimo termine che abbiamo letto in questo versetto, irreprensibile. Ci facciamo una domanda, ed è una domanda lecita, ma come può la Chiesa del Signore essere irreprensibile? Come possiamo noi essere irreprensibili? Come può Dio considerarci irreprensibili? Noi non siamo irreprensibili. Cosa vuol dire irreprensibili? Qual è il significato che ci viene in mente, diciamo così, di primo impatto leggendo questa parola? Irreprensibili significa che non ha nulla per il quale essere ripreso, sgridato. Ma se noi pensiamo bene a quello che noi siamo, ebbene, noi non abbiamo nulla per cui essere irreprensibili, anzi, è l'esatto contrario, noi abbiamo tutto da parte di Dio per essere invece ripresi, giudicati, condannati a motivo del nostro peccato. Eppure, nonostante questo, la Bibbia dice che noi siamo irreprensibili. Ma come è possibile? Dove sta il problema? Dov'è l'errore? C'è un errore, c'è qualcosa che non va, perché il Signore sta dicendo di noi una cosa che in realtà da per noi stessi non è possibile, non è realizzabile. Allora, per spiegare questo concetto, il perché il Signore ci ha resi e ci considera oggi irreprensibili, ecco che noi dobbiamo proprio entrare nel piano di Dio, nell'opera di Dio. E la cosa interessante è che il Signore non usa mai dei termini a caso, perché noi oggi siamo abituati quando pensiamo alla parola irreprensibili, proprio a considerare che una persona irreprensibile è una persona che ha una condotta per la quale non è meritevole di alcun tipo di giudizio, di alcun tipo di riprensione, appunto. Ma in realtà il termine irreprensibile ha un significato che è più ampio. Cioè il termine irreprensibile non è solo una parola che si riferisce ad un comportamento. Cioè la persona irreprensibile non è semplicemente una persona che ha un comportamento appunto che è degno di non essere mai ripreso, mai sgridato. Ma la persona irreprensibile, prima di tutto, è una persona che ha all'interno della propria persona, appunto, della propria vita, un'impronta. E questa impronta è l'impronta della giustizia e dell'onestà. Se noi prendiamo il vocabolario e cerchiamo il termine irreprensibile, vedremo come prima di tutto questo termine, nei significati di questo termine, c'è proprio questa definizione, improntato ad una rigorosa onestà. Dopo, solo dopo, questo termine irreprensibile viene declinato, viene spiegato con la parola ineccepibile, cioè al quale non può essere appunto mosso nessun appunto, nessuna riprensione. Cosa significa questo? Significa che in realtà il termine irreprensibile ci fa vedere due aspetti di una persona. Ci fa vedere una persona che è prima di tutto caratterizzata nella propria personalità, nella propria vita, nella propria natura, da un'impronta di onestà e di giustizia, e che poi di conseguenza svolge delle azioni che sono azioni che non sono degne appunto di riprensione. Allora, se noi pensiamo al significato del termine irreprensibile nella sua completezza, allora capiamo perché la Chiesa viene vista oggi da Dio come un soggetto irreprensibile. Perché Dio ha messo nelle persone che compongono la Chiesa l'impronta della giustizia, l'impronta della santità, l'impronta della salvezza, e questa impronta, noi sappiamo, è Cristo. E in conseguenza di questa impronta, allora Dio vede oggi la sua Chiesa irreprensibile. Altrimenti tutto questo non avrebbe significato, non avrebbe valore. Noi non siamo irreprensibili. Come può Dio vederci irreprensibili? È una cosa che non ci appartiene. È vero, non appartiene a noi, ma appartiene a Cristo, l'elemento del quale noi oggi portiamo un'impronta, portiamo l'impronta. E grazie a questa impronta, grazie a questa traccia che è stata messa nelle nostre vite, noi oggi siamo considerati da Dio irreprensibili. Perché Dio non vede la nostra vita, Dio non vede la nostra natura, Dio non vede quello che noi siamo, quello che c'è unicamente nel nostro cuore, ma Dio vede la traccia, l'impronta, il sigillo che il Signore Gesù ha messo in noi, ha messo nel nostro cuore, ha messo nella nostra vita. Vede quella nuova natura che è entrata in noi, vede Cristo come propiziazione del nostro peccato, che è proprio il timbro, il sigillo che ha lasciato un'impronta in noi. Allora, che cosa significa questo termine irreprensibili? Noi perché oggi siamo irreprensibili? Siamo irreprensibili perché Cristo è morto sulla croce e ha sigillato la nostra vita. E noi oggi portiamo nella nostra vita la morte sulla croce e la resurrezione di Cristo. Cristo ci ha dato una posizione, e in quella posizione noi siamo stati messi da Dio, in Cristo eletti come suoi figli. Ecco perché siamo irreprensibili. E poi Dio, ecco perché Dio vede la nostra vita come una vita irreprensibile. E poi Dio ci ha dato anche per la nostra vita quotidiana il privilegio di poter comunque sperimentare una vita irreprensibile, perché noi possiamo beneficiare degli effetti della vittoria di Cristo anche nella nostra vita quotidiana. Allora vediamo, c'è sempre un legame tra una posizione e delle conseguenze pratiche. Ed è questo quello che ci fa vedere il termine irreprensibili. La Bibbia non ci nasconde quello che è il bilancio della vita dell'uomo. È la Bibbia stessa che ci dice che l'uomo non è irreprensibile. Questo deve essere il punto di partenza. Paolo agli Efesini dice che noi siamo stati fatti comparire davanti a Dio irreprensibili. Ma questo non è un qualcosa che ci appartiene, perché la stessa persona, l'Apostolo Paolo, che diceva Cristo ha dato se stesso per me per farmi comparire davanti a sé irreprensibile, era quella stessa persona che nell'Epistola ai Romani diceva io sono uno schiavo venduto al peccato. Paolo ai Romani al capitolo 7 dice la legge è spirituale, ma io sono carnale, venduto schiavo al peccato. Paolo non sta contraddicendo se stesso, ma Paolo sta facendo vedere due momenti diversi. Ai Romani sta facendo vedere quella che è la vecchia vita, il bilancio della vecchia vita dell'uomo, dicendo la legge è spirituale, ma io sono carnale. Paolo sta dicendo c'è una netta contrapposizione tra quello che io sono e quello che il Signore è. Il Signore è spirituale, la sua legge è perfetta. Io sono imperfetto, sono carnale e sono schiavo del peccato, cioè sono in una condizione alla quale non mi posso opporre, perché lo schiavo non si poteva opporre al volere, alla volontà, ai desideri del proprio padrone. E dice Paolo, io sono come uno schiavo nei confronti del peccato, devo ubbidirgli e essergli sottomesso senza possibilità di poterne uscire. E continua Paolo, dice, il bene che voglio non lo faccio, ma il male che voglio, quello faccio. Mi trovo sotto questa legge, quando voglio fare il bene, il male si trova in me. Paolo aveva realizzato questa condizione. Ed è interessante vedere quello che Pietro dice al Signore Gesù a un certo punto nell'Evangelo di Matteo. Dice proprio, Signore, quante volte perdonerò mio fratello se pecca contro di me? Fino a 7 volte? E Gesù a lui, non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Cosa voleva dire Pietro da una parte e Gesù dall'altra? Nel libro dei Proverbi è scritto che il giusto cade 7 volte. Questo per far capire che anche le persone più giuste sono soggette al peccato ed anche in maniera ripetuta. Non cade una sola volta e poi non cade più il giusto, ma cade 7 volte. Noi diremmo oggi magari il giusto cadesse solo 7 volte. E Pietro riprendeva un po' questo stesso concetto. Ma come, Signore, dovrò essere giusto nel perdonare, dice Pietro, anche fino a 7 volte? E Gesù gli risponde in maniera esponenziale, dice, non fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Non soffermiamoci solo sui numeri, ma cerchiamo di capire il significato che c'è dietro questi numeri. Gesù sta dicendo, tu perdonerai in maniera esponenziale, perché il peccato sarà una cosa ben più di 7 volte, sarà una cosa esponenziale, per far capire che il peccato è un qualche cosa che rimane nella vita dell'uomo, nella sua impronta. Ma dicevamo, quello stesso apostolo che scrive, che riconosce che la propria vita era improntata nel peccato, che non aveva nulla da essere reprensibile, è quello stesso apostolo a quale il Signore Gesù ha rivelato, attraverso la sua parola appunto, che lui invece è diventato un soggetto irreprensibile. E allora come è possibile che noi oggi siamo considerati da Dio irreprensibili? Cosa è successo? È accaduto qualcosa? Deve essere successo qualcosa? Perché abbiamo detto, questa impronta non era nostra, non ci appartiene, non fa parte della nostra natura. Nella nostra natura c'è solo il peccato, che è una forza alla quale noi non possiamo opporci. Che cosa è successo? Allora, ce lo spiega la scrittura. La scrittura parla di un disegno benevolo. Un disegno benevolo rivolto proprio a rendere gli uomini irreprensibili. Ovviamente con il termine uomini noi intendiamo sempre coloro che credono nel sacrificio di Cristo. Il sacrificio di Cristo è aperto a tutti, per quello che la Bibbia parla sempre di uomini, ma poi noi sappiamo che questa realtà è manifestata solo per coloro che diventano dei figli di Dio. Ebbene, la scrittura parla di un disegno benevolo, volto, mirato, atto a renderci irreprensibili. E la scrittura parla proprio di irreprensibilità applicandone quello che è il significato, cioè parla di una posizione e di conseguenze pratiche. Dunque parla di una posizione spirituale e dopo di opere, di una vita spirituale. Al capitolo 1 degli Efesini, nei versetti 4 e 5, Paolo parla della posizione spirituale che noi abbiamo ottenuto e dice queste parole: in Lui, cioè in Cristo, Dio ci ha eletti prima della creazione del mondo perché fossimo santi e irreprensibili dinanzi a Lui. Dio ha predisposto prima della fondazione del mondo che noi fossimo irreprensibili davanti a Lui. Ma prima di tutto Dio ha dovuto entrare nella nostra posizione spirituale, nella nostra condizione spirituale, cambiando la nostra posizione. Continua infatti Paolo: avendoci predestinati nel suo amore a essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come suoi figli. Questo è il primo aspetto. Dio, per renderci irreprensibili, ha dovuto prima di tutto agire nella nostra posizione spirituale. La nostra posizione spirituale era quella di peccatori condannati. Oggi invece Dio, per mezzo della morte di Cristo, ci vede come santi e irreprensibili, adottati come dei suoi figli. La nostra irreprensibilità davanti a Dio passa prima di tutto per questa adozione. Adozione come suoi figli, che implica l'essere stati santificati, giustificati, perdonati, lavati, purificati attraverso il sangue di Cristo. Senza questa trasformazione, senza questo passaggio, noi non potremmo essere irreprensibili, perché viene meno il primo concetto fondamentale di questo termine, cioè essere improntati in una giustizia. E noi non abbiamo una giustizia. L'unica giustizia valevole, valida davanti a Dio, è la giustizia di Cristo. E Cristo ci ha improntati in questa giustizia, essendo diventati peccato per noi ed essendo morto sulla croce e risorto per noi. Ma poi Paolo ci parla anche delle conseguenze pratiche. Come noi possiamo essere oggi davvero irreprensibili anche nella nostra vita quotidiana? Perché il Signore ci dà anche questo elemento. Ai Filippesi, dice Paolo al capitolo 2, è Dio che produce in voi il volere e l'agire, secondo il suo disegno benevolo, perché siate irreprensibili e integri, figli di Dio senza biasimo, in mezzo a una generazione storta e perversa. Dio è intervenuto alla croce per mezzo di Cristo e Dio interviene ancora oggi nelle nostre vite, producendo il volere, cioè dandoci una volontà spirituale, e producendo anche l'agire. Perché fa tutto questo Dio? Perché siate, prima di tutto vediamo, figli di Dio. C'è una posizione. Non può dire solo perché siate irreprensibili, perché sarebbe un concetto troncato, sarebbe un concetto monco. Prima di tutto siate figli di Dio. Paolo ricorda la posizione spirituale. Prima di tutto voi siete stati messi in una posizione di figli di Dio. E poi, oltre a questo, siate nella vostra vita quotidiana, dice Paolo, irreprensibili, integri e senza biasimo. È interessante osservare come conclude Paolo questo versetto. Dove lo siate? In mezzo a una generazione storta e perversa. Notiamo ancora una volta i due aspetti, la posizione di questa generazione e le conseguenze, l'azione di questa generazione. Perché è una generazione perversa? Perché prima di tutto è una generazione storta. Cosa vuol dire storta? Vuol dire che ha deviato. È una generazione deviata, è una generazione che fa le cose che sono contrarie alla giustizia, che non ha l'impronta della giustizia, ma che è deviata e per questo è perversa. Perché la generazione umana è invece meritevole di riprensione, di giudizio davanti a Dio? Perché è storta, cioè come posizione si è allontanata da Dio, e poi perché è perversa, perché come conseguenza del suo allontanamento fa delle cose che sono malvagie. E invece vediamo che in mezzo a questa generazione i figli di Dio sono irreprensibili. Perché sono irreprensibili? Perché sono stati prima di tutto raddrizzati, potremmo dire, in Cristo, sono stati prima di tutto riportati in una condizione di giustizia a livello posizionale e poi perché possono vivere grazie all'aiuto di Cristo, grazie all'intervento di Cristo e per lo Spirito del Signore, in una condizione di integrità e di giustizia. Come ha fatto, come è stato possibile tutto questo? Come si realizza tutto questo in noi? Avviamoci alla conclusione, facciamoci un'ultima domanda, ma come si realizza tutto questo in noi? Come facciamo a appropriarci noi oggi di questa impronta nuova? E come facciamo noi oggi a vivere anche una vita materiale, una vita quotidiana, pratica, che possa essere irreprensibile? Perché abbiamo detto che Dio ci ha messo in questa posizione attraverso il sacrificio di Cristo, ma non è un qualcosa che ci piove dall'alto, è un qualcosa che noi diciamo siamo chiamati a fare nostro, ad appropriarcene. E come si può fare tutto questo? Come è possibile tutto questo? Paolo, sempre al capitolo 8 dei Romani, scrive queste parole: quelli che Dio ha preconosciuti li ha pure predestinati a essere conformi all'immagine del figlio suo. Ecco la posizione. Abbiamo detto che il termine irreprensibili significa portare un'impronta di giustizia. Ebbene, che cos'è un'impronta? È un segno lasciato nel terreno o comunque in un materiale che possa essere lavorato, è un segno lasciato da una matrice, che può essere una matrice di qualsiasi tipo, anche noi sappiamo i piedi o le zampe degli animali sono delle matrici che lasciano un'impronta nel terreno. E l'impronta è il riflesso, è l'immagine della cosa che ha calcato, della matrice che ha lasciato appunto il suo segno. Ebbene, Dio dice che noi, che chi ha creduto, porta l'impronta di Cristo nella sua vita. Siamo stati predestinati da Dio, chi ha creduto, ad essere conforme all'immagine di suo figlio. Cioè quando Dio vede ognuno di noi, non vede la nostra impronta, non vede l'immagine della nostra vita, perché non sarebbe altro che peccato, ma vede quell'impronta che il Signore Gesù ha messo nelle nostre vite. E qual è quell'impronta? È Cristo alla croce, morto e risorto per la nostra giustificazione. Dio vede quest'impronta quando vede noi. Quando la Bibbia dice che siamo stati nascosti in Cristo, vuol proprio dire questo, che Dio non vede più il nostro peccato, la nostra natura, il fatto che noi siamo polvere, il fatto che noi siamo come quella persona che cade 70 volte 7, ma Dio vede Cristo che è morto sulla croce e ci vede attraverso quell'impronta e vede quell'impronta in noi. E per questo lui dice, ecco, la nostra posizione è una posizione nuova, una posizione diversa. Non è più una posizione di peccato, ma è una posizione di giustizia, perché Cristo sulla croce ha manifestato la giustizia. Per cui noi abbiamo un primo elemento di adorazione davanti al Signore. E il fatto che il Signore ha preso quell'immagine, quell'obbrobrio del nostro peccato e lo ha trasformato in un'immagine gloriosa, l'immagine della sua giustizia, ci ha cambiati, potremmo dire, il nostro sembiante spirituale da un sembiante brutto, sporco, di peccato, a un sembiante invece glorioso, che non è nostro, che non ci appartiene, non è costruito, potremmo dire, con elementi che sono nostri, della nostra vita, della nostra natura, ma è il sembiante di Cristo che è morto sulla croce per i nostri peccati e che noi oggi, e che è oggi un'impronta e un sigillo per la vita di coloro che hanno creduto. Ma c'è un secondo motivo straordinario di adorazione, perché abbiamo detto che il termine irreprensibili si riferisce sempre a una posizione spirituale che deriva, dalla quale poi derivano delle conseguenze pratiche. Perché noi oggi possiamo adorare il Signore, anche perché noi abbiamo la possibilità, il potenziale di vivere una vita che è irreprensibile proprio anche a livello pratico. Paolo ai Corinzi, nella seconda epistola, al capitolo 3, scrive queste parole. Noi tutti, a viso scoperto, contemplando come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella sua stessa immagine, di gloria in gloria, secondo l'azione del Signore, che è lo Spirito. È interessante questo testo. Noi tutti oggi possiamo contemplare la gloria del Signore. Quando Giovanni scrive il primo capitolo, il prologo dell'Evangelo di Giovanni, lui dice: abbiamo contemplato la gloria. E qual era questa gloria? Era la gloria dell'unigenito venuto da presso il Padre. Era la gloria di Gesù che ha vissuto su questa terra come l'unigenito figlio di Dio. Si riferisce ad una gloria che ha un traguardo celeste, che è Cristo in gloria alla presenza del Padre, ma che però parte dalla terra, parte da quelle vittorie quotidiane, da quei miracoli, da quella vita perfetta, santa, immacolata, da quell'esempio perfetto che Gesù ci ha lasciato. E riparla di nuovo di un'immagine, mentre ai Romani Paolo parlava di un'immagine posizionale, cioè noi siamo conformi all'immagine di Cristo, cioè Cristo è giustizia e noi siamo diventati giustizia. Qui invece Paolo parla non solo di un'immagine posizionale, ma parla anche dell'immagine della quotidianità. Dice, vedete, Cristo ha realizzato una gloria, delle glorie, e questa gloria era quella di trionfare, di vivere una vita perfetta, una vita santa, una vita meravigliosa. E dice Paolo, voi oggi, noi oggi possiamo trasformarci, possiamo evolvere, perché dice, vedete, di gloria in gloria, un percorso progressivo, di vittoria in vittoria, di giustizia in giustizia, fino ad arrivare alla sua stessa immagine. Allora, è meraviglioso questo pensiero, irreprensibili. Perché noi oggi siamo irreprensibili? Siamo irreprensibili perché portiamo l'immagine di Cristo nella nostra posizione spirituale, non più un'immagine di peccato, ma l'immagine di Cristo che ha vinto sulla croce per noi, che è giustizia. Cristo è giustizia e noi siamo diventati giustizia in Lui. Cristo è vita e noi siamo diventati vita in Lui. Cristo è vittoria, salvezza e gloria e noi abbiamo beneficiato di queste cose in Lui. Ma possiamo portare anche l'immagine dell'irreprensibilità, essere irreprensibili anche nella nostra vita terrena, vivendo una vita che di gloria in gloria rifletta proprio quell'immagine di Cristo. Ecco perché la Chiesa del Signore oggi è irreprensibile. Non è irreprensibile perché noi siamo perfetti, perché non siamo perfetti, sarebbe una contraddizione, ma è irreprensibile perché a livello della nostra posizione noi siamo stati resi perfetti, siamo considerati come perfetti, perché lo siamo alla luce di quello che Cristo ha compiuto. E poi è una posizione spirituale di perfezione che è un traguardo per la nostra vita quotidiana, che dunque possiamo davvero adorare, lodare e benedire il Signore, perché possiamo davvero dire sì, noi siamo irreprensibili, ma non lo siamo per noi stessi. Lo siamo perché Cristo è intervenuto una volta e per sempre alla croce per la nostra salvezza e lo siamo perché Cristo ci dà ogni giorno gli elementi proprio necessari, opportuni, per vivere una vita che sia irreprensibile. A Dio sia davvero l'onore e la gloria per quello che ha compiuto per noi. Amen.